il suggeritore.
Come?
Il suggeritore!
Radio Appunti di Teatro per una settimana. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Suggeritore, la trasmissione di teatro di Radio Popolare in onda anche questo sabato fino alle 18.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, cercateci su Il Suggeritore, se volete su Twitter potete anche interagire con noi, oppure sul sito di Radio Popolare nella pagina a noi dedicata, suggeritore@radiopopolare.it, per scriverci, per chiederci cose o segnalarcele. Vi ricordo che naturalmente potete anche mandarci un sms o una mail in diretta. Vi anticipo che nel sommario del suggeritore di quest'oggi sentiremo la voce di Beppe Rosso, piccola società disoccupata, lo spettacolo che ha portato la cooperativa per tutta questa settimana fino a domani, e lo stesso vale per Modern Family, il nuovo spettacolo firmato dalle Brugole però in una formazione diversa. Nagaia Marchiorio ci spiega tutto al Teatro Ringhiera di Milano. Sandro Avanzo, la sua recensione stavolta dello spettacolo di Fabrizio G. Funi dedicato a Testori, il dio di Rosario, e un reperto molto speciale. Maggio al Pacta Salone con due festival, uno dedicato al teatro e carcere, l'altro dedicato ai sensi, poi capirete perché, una collaborazione internazionale. Ma cominciamo con Elena Russo Arman che con The Juniper Tree porta dei fratelli Grimm molto gotici, molto horror, insomma un'infanzia assai inquietante, all'Elfo Puccini fino al prossimo 21 maggio.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Allora, finalmente, diciamolo, l'infanzia è un periodo terribile, dove succedono cose orribili, uffa, che liberazione.
Veramente una fase da dimenticare più presto, emanciparsi e liberarsi della famiglia, liberarsi di tutto, a parte gli scherzi, insomma, questa ovviamente è una visione un po' estrema, però l'idea era proprio quella di mettere in scena dei rapporti familiari, diciamo, non proprio tranquilli, che sfociano anche nella morbosità, ed è soprattutto in questo caso quello che forse mi ha attratto è il rapporto tra madre e figlia, che sono due delle protagoniste di questa storia.
Sì, un rapporto insomma analizzato tante volte, sempre complicato, sì. Mi vengono in mente anche altri esperimenti che sono stati fatti anche di recente, penso a Sonia Bergamasco, insomma, che ha portato in scena recentemente al Parenti un altro rapporto fra madre e figlia difficile, ma in questo caso a partire dalle fiabe, no?
Sì, dalle fiabe. Le fiabe hanno una capacità di sintesi, di raccontare sia le vicende con una rapidità incredibile, senza dare troppe spiegazioni, sia i personaggi senza addentrarsi troppo nella psicologia, cioè si dà come dato di fatto che esistono i personaggi cattivi, che esistono i mostri, non ci si domanda perché, ma piuttosto bisogna corazzarsi, i protagonisti, diciamo i bambini in genere, solo i bambini, i giovani, le adolescenti, le ragazze devono in qualche modo fare fronte a questi eventi terribili che devono superare per diventare appunto degli adulti. In questo caso la famiglia che io sto raccontando nasce da questa fiaba dei fratelli Grimm ed è diventata forse qualcos'altro. Io ho immaginato che tutta questa storia fosse vista attraverso gli occhi di un bambino, il bambino che è, diciamo, la vittima prescelta, il carnefice della storia, è il bambino che subisce l'odio di questa matrigna perfida. È una matrigna tipica, con tutte le sue caratteristiche.
Sei tu, naturalmente, deduco dalla foto di scena, no?
Sai che non sono io, quella foto è ingannatrice, in realtà io sono la mamma vera del bambino che è morta e la matrigna è interpretata da un attore che è Lorenzo Fontana
Ho
deciso che Lorenzo secondo me era l'attore perfetto per interpretare questo ruolo.
Quindi è un ruolo in travestì?
Sì, in realtà neanche troppo, non
Vabbè,
è neanche
insomma,
spinto in quel senso.
Vedremo.
Lo verrete a vedere. È un modo per confondere anche un po' le acque, è un personaggio che contiene in sé sia caratteristiche femminili che maschili, ed è appunto il punto di vista di un bambino che deve in qualche modo affrontare la realtà e quindi anche subire violenze, subire le ingiustizie, secondo me, immaginandolo un po' come se fosse un castello degli orrori e quindi filtrandolo attraverso la favola. L'altro personaggio, che è un personaggio chiave di questa storia, è l'unico personaggio che nella favola originale ha un nome proprio, sì, cosa abbastanza rara, è la figlia naturale di questa matrigna, che è Marilena, che è interpretata da Maria Caggianelli Villani, ed è una giovane attrice estremamente sensibile che incarna proprio questo personaggio che a un certo punto deve necessariamente fare uno scarto, probabilmente svegliarsi da un torpore tra infanzia e adolescenza, in cui vede un comportamento anche morboso, estremo e violento della madre nei confronti del fratellastro, e a un certo punto capisce che la madre diciamo ha compiuto il gesto estremo, cioè ha ucciso questo bambino, arriva ad uccidere il bambino, e quindi da quel momento in poi comincia un percorso di crescita e di distacco.
Ferma lì, perché sennò ci racconti tutto quello che succede e non dobbiamo farlo, visto anche insomma lo stile, che lo spettacolo, da quello che comprendiamo, certo, è una prima assoluta, non possiamo dire di
non
più.
Non vediamo, giusto?
The Juniper Tree dai Fratelli Grimm, dunque, fino al 21 di maggio in Sala Bausch all'Elfo Puccini. Grazie ad Elena Russo Arman, buon debutto, e risentirci.
Grazie, a prestissimo, grazie.
A risentirci. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. Talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go.
Al Pacta Salone di via Ulisse Dini, rilevato da quest'anno per una stagione molto speciale, la prima del loro trasferimento da Pacta dei Teatri, un doppio binario. Sono due festival insieme che occuperanno il maggio al Salone. Ce ne parla Anni Graimondi, sentiamo.
Allora, innanzitutto bentornata Anni Graimondi, torniamo al Salone Pacta di via Ulisse Dini, come ormai si chiama,
sì,
perché presentiamo un maggio un po' speciale per voi.
Sì, esattamente, è un maggio festival.
Allora, cosa succede? Sono in realtà tra l'altro due direzioni, no?
Sono due direzioni, due realtà, due festival diversi. Uno è l'Edge Festival, Teatri Oltre le Barriere, diretto da Donatella Massimilla del CETEC Dentro e Fuori San Vittore, e l'altro è il Festival Senses, The Sensory Theatre, è un progetto europeo di cooperazione che vede tre realtà internazionali, la Romania, la Francia e l'Italia coinvolte. Quindi è un progetto dove c'è anche legato all'università, e quindi le due direzioni diverse sono, perché l'Edge Festival ha una direzione più sociale, diciamo, sono coinvolti coinvolto teatro e carcere, sono coinvolte delle realtà anche di disagio sociale, sono spettacoli, workshop, seminari, e poi ci saranno anche delle esposizioni. E invece il Senses, il progetto Senses europeo, è uno, diciamo, attraverso la drammaturgia e rielaborazioni drammaturgiche di testi scelti perché stimolano i sensi, tutti i nostri sensi, i sensi degli spettatori, cioè mettono in, come dire, in cooperazione, in collaborazione per la fruizione dello spettacolo, anche lo spettatore al massimo con tutti i suoi sensi. Uno dei capofili di questo progetto è Scena Aperta al Milanese Teatro, che è una realtà con la quale collaboriamo da decenni ormai. E quindi l'ospitalità è anche per noi una direzione di rinforzare tutti dei rapporti che già abbiamo cominciato
degli anni per quanto riguarda Scena Aperta e un rapporto di apertura a livello internazionale, però facendo sempre noi ponte con il centro Milano e la periferia. L'altro è il rapporto con i CET, che è il nostro discorso sulla direzione del sociale, l'accessibilità culturale, è un discorso che stiamo portando avanti insieme. Questo festival è anche una dimostrazione di questo lavoro che stiamo percorrendo. Quindi il Pacta Salone in qualche modo riunisce anche questo triangolo, che è una collaborazione che va avanti da tanti anni.
Bene, allora riassumiamo le date e i luoghi sul web dove trovare tutti gli spettacoli di questo maggio al Pacta Salone.
L'Edge Festival parte il 10 maggio e finisce il 14. Invece la parte italiana, perché poi gli spettacoli del progetto europeo Sensis sono anche in Romania e in Francia,
certo.
Al Pacta Salone sono dal 18 al 28 maggio. Questo lo potete trovare su pacta.org, sul sito del CETEC e sul sito anche di Scena Aperta Alto Milanese Teatri.
Bene, allora grazie a Pacta naturalmente, buon mese di maggio, a risentirci
grazie.
Presto, buon lavoro a Danny Graimondi, ciao!
Grazie, ciao a tutti!
Ciao, ciao. Ciao. Ed è arrivato il momento della consueta recensione settimanale di Sandro Avanzo, che sarà seguita come sempre da un reperto del suo inesauribile tesoretto di audio e di sonori d'epoca.
Amici milanesi, concittadini, non sono qui per celebrare Fabrizio Giffuni. Mi lasci iniziare in maniera così aulica?
Sì, anche perché diciamo che di Gifunets, come vengono ormai chiamate le sostenitrici di Gifuni, ce n'è in giro tante, quindi
sì, esatto,
giustamente, no? Insomma, sì. Bravissimo artista.
Certamente nella generazione fra i 45 e i 50 è una delle massime punte in Italia e se lo merita, perché è davvero di una capacità interpretativa decisamente unica. E lo dimostro un'altra volta in questo spettacolo che è in questi giorni al Teatro Franco Parenti, una rilettura, o per meglio dire, una messa in scena, una prova per la scena della parola testoriana, in quanto ha scelto questo capitolo iniziale del Lir di Roserio, che fu il debutto letterario di Testori, per vedere, per andare a sperimentare come questa parola così particolare, che ha portato a frutti così alti, era già in qualche maniera presente in queste pagine. E giustamente Gifuni dice: la parola di un autore è qualcosa che si deposita in un libro, ma che però può essere anche formata in altra forma, con un'altra destinazione, e io vado a sperimentare questo tipo di percorso. È un atteggiamento, una pratica già messa in atto fin da quando ha cominciato a lavorare con la parola di Pasolini. Parlo di una specie di cadavere lunghissimo, che poi ha riverificato con Gadda e che adesso via via sta spostando verso autori in qualche maniera sempre di quell'area linguistica, ma che sicuramente è il punto di partenza di tanta drammaturgia e tanta letteratura importante della seconda metà del Novecento. Ed è questo, secondo me, l'aspetto più interessante di Giffoni, il fatto che si faccia carico, che mette il proprio corpo, la propria voce a disposizione di questa esperienza letteraria barra teatrale. Dello spettacolo specifico di questa prima, in questa seconda versione in realtà del Giro di Rosario, in questa situazione lui dà davvero la sua carne, il suo corpo diventa una carne, un corpo testoriano, un verbum che torna a farsi carne nell'ottica dell'autore Brianzolo. È una performance attoriale di altissimo livello, ha un'attenzione davvero incredibile, lo si vede alla fine quando carico di sudore è veramente esausto e non sta recitando, perché davvero si vede l'impegno che mette in questa lunghissima corsa, perché questo è il Giro di Rosario, la storia di una corsa in bicicletta tra un piccolo campione in erba, siamo agli inizi degli anni 50, e il suo gregario. Il piccolo campione non sopporterà il fatto che il suo gregario lo stia superando e lo farà cadere. Questa macchia gli rimarrà impressa per tutta quanta la carriera, fino a quando arriverà poi alla fine, all'epilogo della propria storia. E questo è anche l'inizio del famoso ciclo dei Misteri di Milano, pubblicati da Testori con Feltrinelli a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Questo capitolo in modo particolare è il capitolo fondamentale, quello dove si arriva alla colpa. Ed è qui proprio la parte più interessante che Giffoni offre allo spettatore. Offre proprio nella maniera che dicevo poco fa, fisicamente, con la voce, con l'interpretazione, con il cervello, ed è una sorta veramente di lunghissimo tunnel in cui si trova lo spettatore. Giustamente Renato Palazzi ha scritto che sembra che Giffoni stia fermo, il personaggio stia fermo e tutti quanti gli altri eventi, paesaggi, individui gli corrono attorno come dei fantasmi. Ma dirò di più, rivedendolo adesso, perché lo spettacolo era andato in scena una sola volta un paio di stagioni fa, si coglie anche il fatto di quanto cinematografico sia il testo di Testori, letto e vissuto in questa maniera, perché è come se ci fosse questo lunghissimo film che corre attorno al protagonista, anziché essere lui a correre sulla bicicletta, una sorta di grande fondale che scorre costantemente, parole che sono parole cinematografiche, in cui già si recupera il grumo, il famoso grumo di sangue, di fatica, di sudore, dove la lingua è davvero una cosa fondamentale, ed è questo l'aspetto più interessante di Giffoni, il fatto che vada a studiare la lingua, la parola, la singola frase, come si può articolare e come si può rendere. È uno spettacolo di assoluto livello, ma non ce n'è bisogno di dirlo, perché oramai lo sappiamo davvero tutti, anche le, come le chiamate, Giffunette?
Eh sì, Giffunette, un po' come i gruppi degli anni 60, quelli tutti femminili.
Sì, sta bene.
Va bene, allora, abbiamo un reperto a tema.
Sì, un reperto a tema, perché ho pensato, siamo al Teatro Franco Parenti. Franco Parenti è stato il grande interprete testoriano degli anni 70, la famosa parola testoriana reinventata, la lingua testoriana mix tra dialetto lombardo, latino e lingua aulica, e quindi ho pensato all'Ambleto, e proprio sull'Ambleto l'inizio lo faccio riascoltare nella versione di Franco Parenti, un momento di altissimo teatro, esattamente alla pari di quello di Giffoni.
Te manchi. Voi vi domanderete perché io, Ego, Ellaio, Rex e imperatorio de sto regno che se nomina della grandissima Tebe, Rex e allo stessissimo tempo Pontifex, Maximum et Unicissimum della Quitebanica Gesa, varabbia conclamato qui tutti in del sieme stasira. E perché mai in stasira de festa, in de cui è il cielo è tutto uno sbarluciamento d'ori fulgentissimi e infuocati, me pudessero quelli dei mandorli in dell'oro. Me fudessero quelli dei mandorli in dell'oro dei mandorli. Vermini, eccota, vermini, che alla sol vista degli arnesi di decrapazione siete divenute un'altra volta pallidi, pallidissimi anzi, pallidissimi e bianchissimi, quasi fudeste fatti tutti de latte dei mandorli in dell'oro, dei mandorli e de riso in lesso. E ora inlessatevi, vermini, inlessatevi e sbiancatevi a mode più che il bianco ha da essere il colore delle nostre coscienze, un bianco puro e dentifricico, ma quello dei fiori dei perseghi quando l'avrile l'indora. Ho detto ereviso dei perseghi, cosa avrete da guardarmi in così? Forse perché in te la vostra vista e memoria i perseghi conservano una qualche variegatura de rosa? Vermeni. La poliscurria tebanica decreta stasera qui, in dell'arena dei mazzamenti, e parlando a voi che son bianchi, ed alis aranno da essere e da restare per sempre. Tutti i perseghi de Tebe, ho dizzuto tutti, e anche quelli del resto del mondo, aranno da essere da stasera in poi bianchi e bianchissimi. Avete capito? Bianchi e bianchissimi, melostia santissima, e tutto questo affinché il nostro regno, giusto mel persego flore, sia purificato e redevegna bianco, simili all'ali degli angeli, dei martori, delle sante bianche che han donato al Dio e all'Imperio il bianco parfumatissimo della loro bianchissima verginità. Intra de voi, infatti, poi diso fuit, e non sarà mai e poi mai del più pena il ciaparvi e nientarvi tutti fuit, disevo, qualche anima anta socialega, anta politica, anta cristica, la quale ha osato desvelgere i cardini stessi della Lex, desvelgere? Poi illusionati, illusionatissimi, illusionati, cercottato di desvelgere, tentoriato, e mo avanti, se proceda le sante purificanti liberatorie esecuzioni, la reina Iocasta me specia in la casa per il mangiare che il riso in bianco ad essere quasi cotto, resuonino donca le trombe e i tamburi.
Thank you.
Che cos'è una famiglia moderna? È una famiglia che, tanto per cominciare, magari non è composta da un uomo e una donna, ma da due donne. Questo è il punto di partenza dello spettacolo firmato Brugole con Giovanna Donini. In questo caso però la coppiata è diversa da quella che i nostri ascoltatori hanno conosciuto alla festa di Radio Popolare circa un anno fa. Anna Gaia Marchioro ci spiega tutto quanto. Lo spettacolo è in scena al Teatro Ringhiera per Atir, ospite di Atir.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Bentornata. Buongiorno, allora, ci avevi già accennato, insomma, in altre interviste che stavate preparando questo nuovo spettacolo,
sì.
A questo punto, diciamo subito con chi viene realizzato, prodotto, da chi è firmato.
Allora, è prodotto dalle Brugole, però in scena c'è una nuova formazione e siamo io in scena e Virginia Zini, che è un'attrice che sta iniziando a collaborare con noi e in questo caso sarà la mia fidanzata, perché lo spettacolo si apre con un trasloco, anzi noi vi invitiamo tutti a casa nostra nel bel mezzo di un trasloco per passare una serata in famiglia.
Sì, però la famiglia è una modern family, no? Cioè,
esatto.
È un po' diversa. Al solito sono due donne che hanno messo su casa insieme, insomma, su questo argomento già vi eravate spese.
Sì.
Giovanna Donini, se non sbaglio, è ancora...
È scritto il testo, è scritto da me, Giovanna Donini e Virginia Zini.
Ecco, è ancora fra voi, dicevo, Giovanna Donini come autrice, e quindi già ci avevate abituato a delle battute ormai di culto, no? Su che cosa fanno due donne che stanno insieme, che vanno lì che... ma io non voglio appunto tornare su cose passate. Invece in questo caso il trasloco avviene sotto i nostri occhi e naturalmente se si mette su casa poi si ragiona sul mettere su famiglia.
Esatto. Esatto, si ragiona anche sul mentre su famiglia, quindi a un certo punto la mia compagna sente il famoso orologio biologico e mi dà l'out sul fatto o meno di fare un figlio, però certo, come fare un figlio in Italia e poi farlo veramente un figlio, cioè si aprono tutta una serie di problematiche che sono universali riguardo a questa scelta, però alcune difficoltà sono proprio molto più concrete nel caso delle famiglie omogenitoriali. Anche legislative,
sì.
Per esempio. E quindi, insomma, diciamo che questo spettacolo è una grande interrogazione sulle famiglie di oggi, di ieri e di domani. E vi accompagniamo noi nella nostra storia, e quello che ci piacerebbe è che quando il pubblico esce da teatro pensi che ha assistito davvero a una serata in una famiglia, che non era una famiglia di serie B, era proprio una famiglia quella lì e che probabilmente anche magari a crescerci in quella famiglia lì un bambino si divertirebbe tantissimo.
Sì, anche perché insomma io confesso di avervi ascoltate sabato a Piazza Verdi da Sabella, che come sai dal nostro Elio Sabella della Rai, che come sai va in onda poco prima del Suggeritore,
sì.
Insomma la trasmissione per una mezz'oretta, insomma sono contemporanee,
sì.
Vi ho ascoltate, quindi un po' dello spettacolo qualcosa, insomma ho sentito alla radio,
qualcosa ho sentito,
e quindi l'idea è proprio quella di avere una famiglia, ma una famiglia con tutto quello che la famiglia comporta, cioè parenti, animali domestici, liti,
sì.
Tutta una serie di problemi.
Sì, esatto. L'idea è quella di, perché in realtà devo dire che questo spettacolo è nato come spesso nascono gli spettacoli quando sei tu autore, da delle tue domande private, no? E personali. E tra queste c'era anche questo, la domanda sul fatto di avere o no un figlio. E in genere quando non riesco a trovare le risposte io comincio a farci uno spettacolo e poi prendo delle decisioni.
Sì, no, infatti farci uno spettacolo mi sembra un ottimo sistema per risolvere il problema.
Esatto,
ecco.
Però comunque diciamo che questo spettacolo è un po' adatto a tutti quelli che hanno un figlio, vogliono fare un figlio, non lo vogliono fare per niente, stanno traslocando o hanno deciso di non convivere più, è proprio adatto a tutti.
Infatti ci sono dei meccanismi che riguardano insomma proprio i sentimenti umani e forse anche questa, no? Cioè l'ulteriore binario attraverso il quale possiamo capire questo spettacolo.
Sì, esatto, esatto, e sappiate che appunto è proprio una serata in famiglia. famiglia, quindi troverete la casa nelle condizioni in cui è.
Va bene. Ecco,
io. Poi la mia fidanzata, diciamo che mette sempre a posto, perché lei è della Vergine, quindi è molto precisa.
Sì.
Io un po' meno, E quindi, vabbè, però magari qualcosa riusciamo anche ad offrirvi da bere, ora vediamo, dobbiamo un attimo capire dove sono finiti i bicchieri.
Va bene, allora intanto che vi domandate dove sono i bicchieri, noi invitiamo il pubblico di Radio Popolare ad andare a vedere questa prima assoluta Modern Family 1.0, Teatro Ringhiera di Milano, da quest'oggi fino al 7 di maggio.
Fino al 7 di maggio, tra l'altro ci sono tantissimi eventi collaterali, quindi potete scegliere, perché il 4 di maggio c'è Filosofia del Teatro, primo, un incontro di filosofia che è organizzato con dei docenti del San Raffaele. Poi il 5 alle 19 ci sarà Roberta Lidia De Stefano, l'altra brugola storica, che farà un aperitivo concerto assieme a Flavia Ripa, con cui sta lavorando per il nuovo progetto appunto Brugole, firmato da loro due. E il 6, dopo lo spettacolo, ci sarà una grande
festa,
party e DJ set. Quindi
benissimo, allora, quindi tutto questo sul sito www.atirteatroringhiera.it. Grazie ad Anna Gaia Marchioro.
Grazie
e
a voi.
Ciao, a presto. Ciao.
Ciao, grazie.
Far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on.
I testi sono di Rémy DeVos, la traduzione di Luca Scarlini, gli interpreti sono tutti stati i nostri ospiti più di una volta, la regia e la drammaturgia di Beppe Rosso, che è anche co-interprete, il tema quanto mai attuale. Piccola società disoccupata, lo spettacolo in scena fino al 7 di maggio al Teatro della Cooperativa, ed è tra l'altro il secondo appuntamento teatrale che Beppe Rosso firma, dedicata al lavoro contemporaneo, che è uno dei grandi problemi di questi tempi. In questo caso l'idea è di mettere a confronto delle generazioni di giovani e di meno giovani che devono in qualche modo ricalibrare il loro rapporto, in questo modo anche rappresentando i loro coetanei, con il lavoro. Beppe Rosso è collegato con noi, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tre attori allora, no? Diverse generazioni, sono loro la piccola società disoccupata?
Sì, sì, siamo noi. Io ormai ho una certa età e quindi ormai ho fatto parte di quel disoccupato anziano più due bravissimi attori trentenni, tra i 30 e i 40, che rappresentano la loro generazione, questo mondo. E in realtà questo testo è fatto, composto da due testi che noi abbiamo messo insieme, di Rémi Devos, uno è Debrayage e l'altro è L'Intérimaire, che li abbiamo ricomposti in questa funzione, per far emergere questa contraddizione, questo generazionale, questo conflitto generazionale che nasce da questo mondo dove il lavoro ormai è una cosa quasi imprendibile e lo spettacolo è fatto a frammenti che poi sono legati insieme, c'è una storia che li lega insieme, è la storia dei tre attori, di questi tre personaggi, ma anche per rappresentare un po' la frammentazione che ormai è al lavoro. In questo caso è uno spettacolo post-industriale o post-drammatico, poi,
sì.
se vogliamo chiamarlo così.
Comunque no, post, sì.
Esatto, comunque post.
Sì, no, diciamo che poi il grande cruccio, il grande problema è quello, no, che il rapporto con il lavoro che per tanti secoli, pur nelle grandi diseguaglianze insomma dei secoli precedenti, aveva avuto un preciso senso nella vita delle persone, adesso è del tutto scombinato, no? Cioè, quindi
sì.
Tutte le situazioni dello spettacolo ci aiutano a rivedere forse anche situazioni che ci riguardano, certamente alcuni di noi, dal precariato alla disoccupazione, a chi è un freelance, a chi sta per essere licenziato e così via, no?
Sì, la cosa curiosa che poi viene fuori dallo spettacolo è che tutte le strategie di possibili soluzioni nelle varie scene sono individuali.
Sì.
È come se ormai si vivesse in un mondo dove non è più possibile, dove non c'è un'altra possibilità se non risolvere individualmente le cose. E questo è drammatico e ci pone, come dire, in un'epoca diversa completamente dal Novecento. Poi, parlando di post, la cosa curiosa è che i sociologi fanno tre grandi divisioni. C'è l'epoca rurale, poi c'è stata l'epoca industriale da metà del Settecento e adesso un'epoca nuova che non si sa quale sarà.
Sì.
La cosa curiosa è che all'inizio, a fine Settecento, non veniva chiamata epoca industriale, ma post-rurale, tanto quanto noi chiamiamo post-industriale. Quindi stiamo davvero in un cambio enorme, epocale, e non sappiamo perlomeno.
Post-aziendale forse?
Quale sarà poi il rapporto dell'uomo col lavoro,
certo.
E quindi il rapporto dell'uomo con la vita, nessuno lo sa. Lo spettacolo mette un po' in evidenza questo smarrimento che c'è.
Tra l'altro, appunto, Rémi Devos, che è un autore molto noto non solo in Francia ma in tutta Europa, anche se in Italia è molto poco percorso, ha un linguaggio tutto suo che è molto sarcastico, ironico, insomma, per cui, come dire, è uno spettacolo in cui si sorride anche parecchio delle situazioni che sono di per sé, ahimè, lo sanno tutti, a volte surreali, no?
Sì, ma surreali e paradossali,
sì.
Questo, che ognuno di noi ci si trova di fronte,
sì,
a questi paradossi che sono incredibili. E devo dire che Rémi Devos riesce, con un linguaggio taglientissimo e anche molto ironico, a mettere in evidenza questo nostro stupore di fronte
a certe situazioni.
A situazioni incredibili in cui ci veniamo a trovare.
Domination, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. Then spending most of their lives living in a future paradise. Then spending most of their lives living in a future paradise. Then looking in their minds for the day that sorrow's gone from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay.
Di quest'oggi, dal 9 al 14 marzo, Laika, lo spettacolo monologo in cui, con una voce fuori campo molto celebre, quella di Albert Rohrwacher, e la fisarmonica in scena, Ascanio Celestini ci parla di Gesù al Teatro Franco Parenti. Anticipo che Ascanio Celestini sarà ospite lunedì di Cult, la trasmissione di attualità culturale di Radio Popolare, che viene in onda alle 11.30 dal lunedì al venerdì. Arriva anche un'operazione ardimentosa al Manzoni, Il sorpasso, regia di Guglielmo Ferro, quel famoso film diventato un spettacolo teatrale. Vedremo se la scommessa sarà vinta. L'albergo del libero scambio al Teatro Sala Fontana con Marco Lorenzi, il regista, e anche qui si parla di un grande classico. Ritorna in scena invece all'Elfo Puccini, dall'Otto, Giulia Lazzarini con Muri, lo spettacolo firmato da Renato Sarti, che ne cura anche la regia, è ormai diventato un piccolo oggetto di culto. Invece vi ricordiamo che fino al 21 maggio è ancora in scena In cerca d'autore, studio sui sei personaggi di Luigi Pirandello, una regia di Luca Ronconi che viene ripresa, visto che naturalmente il regista, ahimè, ci ha lasciato da un po' più di un anno, per riproporre una delle sue ricerche. Vi segnaliamo invece degni di nota Fra Gaber e Brassens con Alberto Patrucco e Andrea Miró, torna questo spettacolo al Teatro Menotti, che indaga la poetica dello chansonnier francese mettendola in relazione con quella del signor G. Montagne Russe di Erika Suss con la regia di Fabrizio Visconti alla Litta dal 5 al 14 maggio. Uno spettacolo che sarà in scena fino a domenica, Ricettario per un noir, il nuovo spettacolo di Alma Rosé tratto da un recente romanzo argentino. Questo è tutto per quello che riguarda il suggeritore di quest'oggi. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo 17:35 e naturalmente cercateci sul web e ci vediamo a teatro. Un saluto da Ira Rubini.